Sei una macchina da guerra.
Abbiamo tutti avuto un momento di silenziosa solidarietà per il marito della signora. Abbiamo cercato di immaginare come possano finire le discussioni in casa loro. Comunque io sono molto lieto di aver partecipato e di dare il mio breve contributo a questa serata, ringraziando l'Azione Cattolica Diocesana di aver fatto, mentre tutta l'Italia cattolica e speriamo anche laica si prepara a un Family Day, la piccola diocesi di San Marino Montefeltro ha già fatto un Family Night, nel senso che abbiamo dedicato la sera a questo problema. Dunque, la relazione o l'insieme di osservazioni che sono state fatte, secondo me, con molta competenza giuridica e con molta sensibilità sociale e politica, credo che rappresentino una ipotesi di lavoro da approfondire anche al di là di questa sera, nella misura in cui i laici cattolici e no della nostra diocesi vogliano intervenire in questo dibattito in modo adeguatamente informato e libero da pregiudizi di carattere, diciamo, infantile o istintivo. Io come contribuisco? Vorrei, come dire, come ho già fatto un po' di altre volte intervenendo sulla stampa in questo periodo, vorrei cercare di farvi capire perché, al di là di tanto sedicente minimalismo e pragmatismo, e l'avvocato ha già chiarito con estrema precisione che non si tratta di minimalismo o di pragmatismo, si tratta di una concezione radicalmente diversa dell'istituto familiare, o come ha detto con un termine realmente felice, la famiglia è sotto assedio, non è sotto assedio da oggi, la famiglia è sotto assedio da quando è prevalsa una mentalità di tipo laicistico, anticristiano, anticattolico, teso alla sostituzione più o meno violenta della tradizione con la cosiddetta novità, e quindi l'attacco, almeno negli ultimi 150 anni, a livello culturale come a livello politico, è stata congiuntamente la Chiesa e la famiglia. Anche perché forse i nemici hanno intuito con molta profondità la straordinaria analogia che c'è fra famiglia e Chiesa, fra la realtà della famiglia e la realtà della Chiesa. Allora, siamo sotto assedio, però, ecco, voglio svolgere brevissimamente questi tre punti. Siamo sotto assedio, ma l'assedio è arrivato alla fine, cioè siamo a un livello assolutamente radicale. Mi pare che si confrontino su questo punto o vengano in collisione su questo punto due concezioni radicalmente diverse, non tanto della famiglia, ma dell'uomo. Dell'uomo. Da un lato c'è sostanzialmente una antropologia di tipo individualistico. Tutto il valore è nell'individuo. E l'individuo può e deve realizzare pienamente la sua individualità facendo tutto quello che ritiene giusto o tutto quello che gli piace, che è lo stesso. L'opinione ideologica e la istintività hanno lo stesso diritto nell'immaginario collettivo. L'individuo è il padrone di se stesso e della storia. E quindi non è che lui stabilisce rapporti, l'individuo per sua natura non stabilisce rapporti, l'individuo per sua natura organizza oggetti da quelli naturali a quelli materiali, a quelli storici, a quelli umani, e i cosiddetti rapporti eterosessuali ed omosessuali, allo stesso modo, se partono da una antropologia in cui io sono padrone di tutto, non sono realtà, non è un'associazione, è un uso, è una strumentalizzazione. Si può dire ti voglio bene, si può dire ti amo, si può dire sono dedito a te, ma sostanzialmente manca lo spazio del rapporto. L'individuo chiuso in sé, diceva un grande filosofo moderno, ebreo e razionalista, quindi il massimo della cultura moderna, che si chiamava Spinoza, che l'uomo è veramente un individuo, un individuo. Allora, io credo che noi siamo circondati, o la nostra società, su quale fondamento è basata? È basata sul fondamento che l'individuo, al centro della realtà, della sua vita, della persona, può fare quello che vuole e deve fare quello che vuole. E l'istituzione, a tutti i livelli l'istituzione, dal comune fino allo Stato, deve essere al servizio di questi della possibilità che l'individuo possa esercitare fino in fondo tutti i suoi desideri. C'è una rovinosa equiparazione in questa antropia a livello sociale fra desiderio e diritto. Ogni desiderio dell'individuo è un diritto. E quindi lo Stato deve mettere la persona in condizione di esercitare, di attuare pienamente il suo desiderio. Il principio fondamentale della vita sociale è il benessere. L'uomo deve, l'individuo deve poter realizzare il massimo di benessere. Cioè, si ti mette da questo punto di vista, è assolutamente chiaro che se uno trae benessere da un rapporto omosessuale, più che se lo traesse da un rapporto eterosessuale, deve lo Stato, che si concepisca al servizio degli individui, deve riconoscere presto o tardi, questo è uno degli intendimenti trasparenti di questa legislazione, si deve arrivare alla equiparazione di diritto fra coppia eterosessuale e coppia omosessuale. Allora, dietro tutto questo grande polverone, che alcuni hanno detto non è una polverone, è una polverina, mi spiego, sono stati purtroppo certi cattolici a farci credere che si trattava di una polverina, mentre gli altri sparavano determinatamente e dicevano no, è un polverone, e quando sarà posato questo polverone non ci sarà più l'Italia di prima. Questo è certamente l'intendimento delle parti radicali che hanno legato a questo disegno di legge la eversione, non tanto o specificatamente della famiglia perché si tratta di questa questione, ma della tradizione, cioè dell'antropologia che, come ha detto giustamente l'avvocato, ha retto la vita sociale non soltanto in ambiente cristiano, ha retto la vita sociale almeno nella grande versione dell'Occidente europeo, così come l'ha formulata Benedetto XVI a Regensburg, il domandare greco, la profezia ebraica e la fede cristiana. L'alternativa è capire che l'uomo non è un individuo, l'uomo è una persona. È una persona, la persona è un soggetto capace di rapporti, che è chiamato a stabilire, intanto si trova dentro un rapporto che lo costituisce, in qualsiasi modo lo chiami, Dio o mistero o essere, l'uomo non nasce perché vuole, nasce perché qualcuno gli comunica la vita, quindi l'uomo nasce in un rapporto. Per questo la grande tradizione biblica ha detto che la creazione è un'alleanza, è l'alleanza fra Dio e l'uomo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ed in questo nascere dal rapporto con Dio, la persona consiste nel rapporto con Dio, che la persona non è a disposizione di nessuno, né dello Stato, né dei propri genitori, né della cultura, né della società. L'uomo appartiene a Dio, e proprio perché appartiene a Dio non sprofonda né nella biosfera, con buona pace di tutti gli ambientalisti di questo mondo, né nella societas politica. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva il grande Pascal. La persona nasce da un rapporto ed esprime la sua personalità, che è personalità intelligente e volitiva, cioè di intelligenza che tende a conoscere il vero. Una delle espressioni più belle della relazione è quando ha parlato di indicatori di senso. La società ha bisogno di indicatori di senso, ma perché? Perché la società è fatta di persone che vogliono trovare il senso della loro vita. La società non dà il senso della vita. Avevano marcio torto i giacobini della Rivoluzione francese quando dicevano che lo Stato deve assicurare la felicità ai sudditi. A parte che la Rivoluzione francese nasceva rimettendo in vigore un termine che non era mai stato usato in 1500 anni di tradizione cattolica, il termine suddito. non è lo Stato o la società che rende l'uomo felice, è l'uomo che cerca la sua felicità seguendo l'impeto che lo spalanca al mistero dell'essere e al mistero degli altri uomini. Questa è la persona. La società nasce perché l'uomo si mette in gioco con Dio e si mette in gioco con l'altri. E certamente la società nasce perché la più caratteristica delle interferenze, delle sfide che l'uomo riceve è la sfida della eterosessualità. Perché è nella sfida dell'eterosessualità l'uomo capisce di ricevere uno straordinario aiuto al rapporto con Dio e una straordinaria capacità di creare società. Questa è la famiglia, non la famiglia cattolica, la famiglia naturale. La famiglia naturale che nasce dalla volontà di conoscere il mistero, conoscere Dio, perché l'uomo va in cerca della donna, perché conosce Dio, perché vuol conoscere Dio, non perché gli basti, perché deve sistemare le sue vicende psicologiche, affettive, economiche o sessuali. La società nasce dunque da questo impegno dell'uomo con la verità, da questo impegno libero dell'uomo con la verità, e siccome la verità si cerca per sempre e appare come qualche cosa di eterno, dicevano così proprio i greci, che la verità è eterna, così i patti che si stabiliscono sulla verità sono della stessa eternità della verità. Per questo la natura, la famiglia naturale è anch'essa una ed indissolubile. E non è che la rivelazione cristiana aggiunga cose nuove, aggiunge la possibilità di fare esperienza di questo nel sacramento, che è la presenza del mistero di Cristo nell'unità uomo-donna. Allora, noi non abbiamo degli individui che hanno tante opzioni da fare. Uno fa l'opzione gay, l'altro fa l'opzione eterosessuale, l'altro fa l'opzione a tempo, l'altro fa l'opzione post-tempo. Mi spiego, uno vuol recuperare gli anni di convivenza come ha recuperato gli anni d'università per ricostituire la sua carriera. Ci sono tante opzioni, c'è anche l'opzione cattolica. Signori, no. La famiglia cattolica è la difesa della famiglia, così come Dio l'ha scritta nella natura e emerge nella coscienza. Questo articolo 29 che l'avvocato ha così sapientemente richiamato, questo articolo della Costituzione italiana non l'ha scritto i cattolici. Questo è stato tratto dalla dichiarazione di voto del segretario del Partito Comunista Italiano, onorevole Palmiro Togliatti, alla Costituente, e questa frase è stata fatta propria. Io non lo so se fosse in perfetta buona fede, adesso è in una posizione tale che la sua buona fede risulta anche a lui oltre che a Dio. Certamente è stato un grandissimo colpo politico, certamente un grandissimo colpo politico, cioè la saggezza di una chiesa, l'altra chiesa, quella che Gramsci chiamava l'altra chiesa, il Partito Comunista opposto alla Chiesa, che ha capito che non si poteva andare contro il popolo. Forse per creare una Repubblica Sovietica in Italia sarebbe convenuto fare come fecero i sovietici dal 17 al 30, demolire la famiglia come l'hanno demolita in Russia e in tutti i paesi in cui i comunisti sono andato al governo. Ma certamente la grande saggezza politica di Palmiro Togliatti, solo veramente in tandem con l'altro grande uomo politico che l'Italia del dopoguerra ha avuto, che è Alcide De Gasperi, ha capito che il Partito Comunista non poteva andare contro le esigenze fondamentali del popolo, e l'esigenza fondamentale del popolo è che la famiglia è un dato naturale, che lo Stato non fa nascere, ma come è stato detto, può solo riconoscere, favorire, incrementare, regolamentare. Questo è lo scontro. E guardate quando i cattolici hanno accettato questa impostazione, quest'uomo non poteva entrare in parrocchia. Era segretario generale di un partito che era fuori della Chiesa. Mi spiego, adesso non so più cosa si può dire. Non so più cosa si può dire. Ma certo nel 1946, 47 e 48, quando la Chiesa ha accettato questa formulazione, l'ha accettata nei suoi laici più intelligenti, perché è un dato della natura. Questo è lo scontro. Poi possiamo rivestirlo in tanti modi, possiamo tirar fuori i casi pietosi, i famosi casi pietosi che doveva risolvere il divorzio, che è stata la tragedia delle generazioni dei giovani che abbiamo attorno. La tragedia dei giovani che abbiamo attorno si chiama in Italia divorzio. Sono i figli delle famiglie divorziate, delle seconde, delle terze, delle quarte famiglie, quelli che sono smarriti. E quelli che entrano in una struttura come la scuola e non trovano nessuna risposta adeguata ai loro problemi, allora scrivono al giornale, come è successo a Catania, dicono ai loro professori: diteci qualcosa. E i professori rispondono con loro: non hanno questo problema, hanno il problema di insegnare alcune nozioni di carattere tecnoscientifico, no? Allora tiriamo fuori i casi pietosi. Sono stati tirati fuori i casi pietosi dell'aborto. Comunque, da quando la legge l'aborto è praticata in Italia, non sono nati 4 milioni di italiani. Nella prima e nella seconda guerra mondiale insieme, le vittime militari e civili dell'Italia non hanno raggiunto i 4 milioni. Quindi noi, dal riconoscimento, dall'attuazione della legge sull'aborto, è come se stessimo combattendo la prima e la seconda battaglia, la prima e la seconda guerra mondiale, giorno dopo giorno. Aggiungetevi a questo l'altra grande guerra non dichiarata che viene combattuta tutti i giorni, un tipo di edonismo nei divertimenti che fa sì che ogni settimana c'è il bollettino dei caduti sul campo, centinaia e centinaia alla settimana. Allora, io dico che questo è uno scontro epocale, fra due concezioni dell'uomo e della vita, e noi dobbiamo stare, non possiamo non stare dalla parte della Chiesa, perché la Chiesa interpreta la natura nella sua verità e la rende vivibile nella sua profondità, perché la natura è possibile che sia vissuta in tutta la sua radicale chiarezza, perché Cristo ha rivelato la natura profonda della natura, e la natura profonda della natura, dicevano i teologi scolastici, è la soprannatura, è il mondo di Dio che si rivela in Gesù Cristo, ma soprattutto la Chiesa dà la forza intellettuale e morale perché ciò che è nella natura possa essere riconosciuto ed attuato. Ecco perché io credo, e concludo, che fa parte della nostra missione di cristiani in questo momento della società, in questo tornante delicatissimo, noi camminiamo ogni giorno verso la possibilità che la società non esista più, perché viene meno il principio generativo della società. Il principio generativo della società è l'amore alla verità e alla libertà, ed è la capacità di solidarietà umana che sulla verità e sulla libertà l'uomo stabilisce in modo intelligente e libero. Il principio dell'individuo che fa quello che vuole è un principio che desertifica la società. Allora poi il diritto, che ha difeso la tradizione e quindi ha difeso quella concezione sana della vita delle cose, si trova di fronte a un assedio, perché sta mutando l'idea d'uomo, e quindi si pretende di modificare anche la struttura della vita giuridica in modo tale da servire non la vecchia concezione, che è sbagliata perché è vecchia. Questa equivalenza, ciò che è vecchio è sbagliato, ciò che è nuovo è giusto, è un altro grande dogma della modernità che non è mai stato sottoposto a nessuna verifica critica e razionale. Appartiene, secondo me, alla vita della Chiesa e alla sua missione questa battaglia. C'è qualche prete della diocesi di San Marino e Montefeltro, Don Elio sa a chi mi riferisco, ma non lo dico, che non ama la parola battaglia. Ma è una battaglia. È la battaglia fra due concezioni radicalmente diverse della vita: chi sta per la concezione dell'uomo come persona, quindi come soggetto libero di rapporto con Dio e come soggetto libero di rapporto con i suoi simili, incominciando da quella singolarissima solidarietà che stringe l'uomo e la donna e la fa cellula della società che progredisce, che cresce, che in qualche modo sfida l'Eterno, ha giustamente detto. La paternità e la maternità sono stati il modo con cui, anche prima della rivelazione cristiana e prima delle grandi religioni naturali, l'uomo che camminava verso la sua maturità percepiva di saper sfidare il tempo. Lui sarebbe morto, ma i suoi figli no, e i figli dei suoi figli no, e i figli dei figli dei figli no. Quindi alla fine c'è una equivalenza positiva. L'essere non viene ghermito dal nulla, che era la grande contraddizione contro la quale si erta la filosofia greca 500 anni prima di Cristo. Questo ciò che è dietro quello che tanta gente ci ha voluto far credere, in fondo sono cose che vanno a rispondere a diritti individuali. La relazione di questa sera ha ben chiarito che i diritti individuali sono sostanzialmente perfettamente agibili e difendibili nell'ambito della legislazione attuale. Quello che è nuovo è esattamente che si deve sopprimere una concezione dell'uomo come persona e sostituire adesso una concezione dell'uomo come individuo. Se si batte questa strada è finita la famiglia, ma più fondamentalmente è finito l'uomo, è finita la società, è finita qualsiasi capacità di continuità. Non è un'arteriosclerosi senile o un'ostinazione pervicace quella che ha fatto sì che il Papa e i vescovi italiani si siano schierati in questo modo. Ferrara diceva, ma insomma ne sono passate di peggio, ne avete cacciate giù di peggio. Mi spiego, l'aborto era peggio. È vero, analiticamente sembra che quel tipo di legislazione fosse più dirompente, ma questa, nell'apparente particolarità e neutralità, porta la scure alla radice dell'albero. E l'albero che si vuol far cadere è l'albero su cui è fondata la vita della persona e la vita della società. La Chiesa, facendo questa battaglia, non difende se stessa. Come diceva Giovanni Paolo II nella centesimus annus, la Chiesa, quando difende la propria libertà, difende la libertà di tutti. Quando difende la persona, difende la persona di tutti. Quando difende il popolo di Dio, difende ogni forma di aggregazione sanamente sociale. Credo che sia molto importante collegare la relazione di questa sera a queste osservazioni che ho fatto per avere il quadro della, che ci piaccia o no, della battaglia non che ci aspetta, ma in cui ci siamo trovati dentro. Noi non l'abbiamo scelta, ma dal momento che Dio ce la mette davanti attraverso la imperscrutabilità della provvidenza, che passa anche attraverso l'odio del demonio, allora siccome siamo in questa battaglia, o la facciamo seriamente o non dovremmo avere più neanche il coraggio di andare in chiesa la domenica o di fare il segno della croce prima di addormentarci, perché non si può andare in chiesa, non si può mangiare il corpo del Signore e bere il suo sangue senza cercare di vivere quella che Benedetto XVI nel Sacramentum Caritatis ha chiamato la logica eucaristica. La logica dell'Eucaristia implica questo tipo di confronto duro. Vincerà chi vincerà, ma sottrarsi alla battaglia è negare la propria reale appartenenza al mistero di Cristo e della Chiesa. Grazie. Thank you.